Ben sintonizzati sulle frequenze di Radio TNA. Stiamo per presentarvi Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del comprensorio ternano in un programma prodotto da Radio TNA Terni.
Bentornati al nostro Notes da Francesco Franceschini, bentornati anche a nome di Radio TNA. Oggi Notes dedicato al Festival Cinema e Lavoro, edizione 2006, quindi edizione in corso ancora in questi giorni. Per parlarne abbiamo qui Pierluca Neri, che fa parte dell'Associazione Capolavoro che organizza il Festival. Grazie di essere qui, ben arrivato per questo esordio qui a TNA. Allora, io vorrei cominciare con un primo suo commento proprio sull'edizione 2006 di questo festival, l'importanza dei titoli, l'importanza delle pellicole che sono presentate e anche appunto la loro attinenza con il mondo del lavoro, visto che ricordiamo che questo festival si concentra soprattutto su pellicole che raccontano in qualche modo varie attività lavorative.
Beh, il festival di quest'anno ho visto un cambio di direzione artistica, passata da Mario Sesti a Steve Della Casa, che è un critico cinematografico, conduttore radiofonico di Hollywood Party, televisivo della 25esima ora sulla 7. Questo è la prima novità significativa di questa edizione. La seconda è che quest'anno, come nel 2004, abbiamo previsto una sezione concorsuale, che prevede la proiezione di 12 lungometraggi, 6 lungometraggi di fiction e 6 documentari, che raccontano, come appunto diceva lei, in modi molto diversi il mondo del lavoro. Quindi si va da una visione del lavoro molto tradizionale, possiamo dire così. Ci sono un paio di titoli, per esempio oggi presentiamo in concorso un film inglese e americano che si chiama The Devil's Miner, che racconta la vita dei bambini che lavorano nelle miniere peruviane e il loro timore reverenziale nei confronti di questo devil di cui si parla nel titolo, che è una sorta di demone delle miniere.
Una specie di fantasia, di leggenda.
Una sorta di fantasia, di leggenda, che però nel loro quotidiano assume una valenza molto, molto forte e molto reale. Nella stessa giornata di oggi, per esempio, il tema delle miniere torna in una sezione che si chiama Vetrina, che tenta di proporre quanto di meglio la stagione cinematografica che si sta concludendo ha prodotto sul mondo del lavoro. Beh, per dei strani corsi e ricorsi del palinsesto, si torna sul tema delle miniere con un film che si chiama North Country, un film che ha visto candidata peraltro all'Oscar Charlize Theron.
È un film che è un po' passato forse sotto silenzio nei nostri schermi, parlo di quelli italiani, ma io non l'ho visto, ma mi dicono un film fatto molto bene.
Sì, un film molto
molto intenso.
Molto intenso, molto crudo, lei è molto brava, forse la regia non è eccezionale, però è un film che indubbiamente rappresenta molto bene quello.
Forse
che
è un film doveroso anche, vista la situazione.
Un film doveroso.
In questi casi l'aspetto artistico forse è secondario rispetto al messaggio sociale, definiamolo così.
Sì, noi cerchiamo di trovare tutte quelle pellicole che in qualche modo uniscano l'alta qualità artistica con le capacità di intrattenimento e a un tempo di approfondimento del sociale. Qualche volta questo è possibile, qualche volta si privilegia l'uno o l'altro aspetto.
Certo.
E dicevo della capacità di film di raccontare in modo molto diverso il mondo del lavoro, per esempio sempre oggi in concorso alle 23 al Cinema Fedora c'è invece un altro film che si chiama Live New Girls Unite, che racconta la storia della formazione del primo sindacato di spogliarelliste e di ballerine di lap dance in America, che è un lavoro molto diverso, forse un lavoro prodotto solo dalla società occidentale,
certo.
Nel senso, però è un altro modo di raccontare.
Ha a che fare anche con l'emancipazione femminile, in fondo.
Ha a che fare molto con l'emancipazione femminile, ed è molto curioso vedere il processo che porta questo gruppo di ballerine a pensare la necessità di dotarsi di un sindacato. E sempre oggi vorrei segnalare che abbiamo una prima nazionale, forse qualcosa di più di una prima nazionale, perché abbiamo la proiezione del film di Jonathan Demme, che è il regista di Filadelfia e del Silenzio degli Innocenti, che è dedicato al cantante Neil Young, che insomma in questi giorni è sulle pagine di tutti i giornali per questa canzone che lui ha fatto, fortemente critica nei confronti del presidente Bush, addirittura chiedendone l'impeachment con le forme di una canzone. E questa sera proiettiamo questo film che Jonathan Demme, peraltro interrompendo un periodo sabbatico che aveva deciso di prendersi, ha girato, riprendendo due concerti particolari che Neil Young ha fatto a Nashville la scorsa estate per presentare il suo, quello che al momento è il suo penultimo album, visto che l'ultimo è appunto in uscita, e reduce peraltro da una lunghissima malattia che l'aveva visto in un punto di morte. Lui aveva registrato questo disco che poi ha suonato appunto a Nashville in questi due concerti ripresi da Jonathan Demme, aveva registrato questo disco fin la sera prima di operarsi, e poi riprendendolo subito dopo il periodo, diciamo,
di ricordiamo che Jonathan Demme è il regista premio Oscar del Silenzio degli Innocenti, tanto per fare
Philadelphia
Manchurian Candidate, anche no? Tanto per citare alcuni dei titoli più famosi. Io vorrei fare una pausa con un brano musicale e poi introduciamo anche Arnaldo Casali, che è appena arrivato in studio.
Bucaiola, tu mi tradisci, tu dici vengo e invece tu pisci. Chi chiava tromba,
sì, sì, tromba,
chi tromba chiava.
Sì, sì, chiama.
Ci scusi, Eminente, ci scusi.
Andate via!
Andate via!
E questo era, credo che tutti l'abbiano riconosciuto, il celeberrimo brano di Amici miei, con alcuni degli attori più straordinari italiani, da Gastone Moschin a Adolfo Celi a altri ancora, che insomma lascio il piacere anche a Arnaldo Casali di nominare. Ciao Arnaldo, anche tu bentornato al nostro appuntamento con il Notes, adesso in onda, a te la parola.
Sì, abbiamo introdotto con questa canzone il personaggio che a sua volta poi ha aperto, inaugurato il festival ieri sera, ovviamente parlo per chi ci ascolta martedì. Quindi Gastone Moschin, che tu hai citato, uno degli interpreti di questa leggenda del cinema italiano, Amici miei, con Duilio del Prete, poi in seguito Renzo Montagnani, Ugo Tognazzi, Adolfo Celi. E Gastone Moschin appunto ha aperto il festival ed è anche il presidente della giuria quest'anno del festival. Noi lo abbiamo intervistato, poi ascolteremo appunto cosa ci ha raccontato. E lui tra l'altro ha parlato molto di Amici miei ieri sera, ovviamente visto che è il film con cui View è identificato poi comunque. E ha raccontato anche alcuni particolari proprio anche su questa scena, dicendo che il pubblico delle comparse, o meglio le comparse che interpretavano il pubblico, non erano state assolutamente avvertite della canzone che avrebbero cantato i cosiddetti quattro madrigali. E quindi la reazione sorpresa delle facce sconcertate della gente che sente questa canzone erano reali, come d'altra parte erano reali gli schiaffoni che si prendevano i passeggeri del treno, nella famosa scena del treno. Anche quella non era stata fatta da Monicelli a sorpresa,
un po' alla candy camera dell'epoca, insomma.
Sì, sì, hanno detto alle comparse: guardate, voi sporgetevi abbastanza per salutare la gente, poi l'hanno presa a sorpresa a schiaffoni. Quindi c'è stato un modo di fare questo film, diceva appunto.
Il neorealismo è così, d'altra parte.
Sì, praticamente, no? Questo cinema che cerca anche di catturare appunto la realtà anche nelle reazioni autentiche. E questo riguarda anche poi il modo stesso di recitare. Diceva appunto Moschin che Amici miei aveva una lavorazione appunto molto zingaresca, molto goliardica. Anche proprio il modo di, poi te lo racconterò anche nell'intervista, anche il modo proprio dell'approccio al personaggio. Sempre molto, molto personale, molto realistico, diciamo Skin, quindi anche affidato proprio al proprio intuito di attore.
probabilmente un'alchimia di attori che forse è ripetibile. Un gruppo di attori così affiatati nel cinema italiano forse non si è mai visto.
Sì, appunto.
Ci sono stati film forse anche superiori, voglio dire, Amici miei, come qualità, però un'alchimia di attori così affiatati tra di loro è qualcosa forse di ripetibile.
Sì, e commentava appunto Moschin che c'era effettivamente un grandissimo affiatamento anche umano tra i quattro, tanto che poi spiegava quanto poi fosse dispiaciuto a tutti quando Duilio Del Prete fu sostituito dalla produzione con Renzo Montagnani, anche se poi a sua volta con Renzo Montagnani, che già doppiava, peraltro, quindi era già presente nel primo film come doppiatore, anche con lui ci fu un grandissimo affiatamento.
Anche Montagnani, troppo spesso secondo me ridotto a fare magari parti minori in film trascurabili, è però da considerare oggi, ormai ad alcuni anni dalla sua scomparsa, un grande attore.
Ma lo stesso Moschino ha fatto molti film leggeri, no, Pierluca? Che ora sono stati in qualche modo anche rivalutati proprio come fenomeno di costume dell'epoca.
Beh, forse non vedo nessuno leggero come quelli di Montagnani, questo...
Beh, certo.
Senso che, ha lavorato, sì, con molti registi di quelli che si dicono B-movies, no? E peraltro lui anche ieri sera ricordava che poi erano quelli registi in qualche modo più esigenti, proprio perché si doveva girare molto in fretta e quindi le cose dovevano marciare bene nei tempi previsti. Quindi ieri sera è stato, secondo me, particolarmente interessante ascoltare la differenza nelle modalità del lavoro tra un Marco Vicari, un Michele Lupo, cioè questi grandi autori di B-movies italiani, e magari il modo di lavorazione di Bertolucci o di Coppola, insomma.
Che poi, ecco, alla fine è il discorso proprio dell'economia, no? Diceva, il fatto che in un B-movie bisogna spendere poco, non si possono spendere tanti soldi perché non sei un grande artista, di conseguenza dovendo spendere di meno puoi fare meno ciak, quindi devi essere più perfezionista nel girare.
E la parte a memoria diventa un elemento fondamentale per la buona riuscita della lavorazione.
Tra l'altro ripresa in quest'ultimo periodo appunto anche di un certo genere. Montagnani oggi è diventato una star di stracult, no? Di questo tipo di programmi. Peraltro è stata fotografata questa ripresa e parodiata da Nimoretti nel Caimano, no? In cui c'è proprio un produttore di questi film, di questi B-movie, con appunto titoli peraltro molto surreali come Mocassini Assassini e genere. Peraltro sull'ultimo numero di Chuck sono state pubblicate le recensioni di Tatti Sanguinetti a queste le locandine di questi film surreali,
che però in realtà sono anche ripubblicati in versione spesso da edicola, no? DVD anche molto ricercati. Il trash degli anni 70 torna a grande richiesta, a furor di popolo addirittura.
Dunque, io allora, prima di ascoltare l'intervista a Gastone Moschin, magari volevo un attimo con Pierluca brevemente dire un po' il programma, ecco, non nei dettagli, perché poi comunque li trovate anche.
Quello di oggi lo abbiamo descritto.
Sì, magari diciamo anche un po' in generale i grandi eventi che ci saranno durante questa settimana, ricordando che poi sul sito www.cinemaillavoro.com si trova tutti i dettagli, e poi giorno per giorno comunque li trovate anche nei giornali. E quindi intanto, ecco, diciamo un po' anche i grandi personaggi che verranno. Ci sarà Denis Stanovic e Marco Bellocchi, ad esempio, giovedì, no?
Sì, giovedì sera c'è questo incontro fra due registi che abbiamo avvicinato, non soltanto perché uno, quello più giovane, Tanovic, ha un'ammirazione sconfinata per Marco Bellocchio, ma anche perché legati da un modo di raccontare molto vicino per l'ironia, lo humor nero, il modo di guardare la realtà con un certo sarcasmo, anche se certo Denis Stanovic si è messo alla prova con un film molto fortunato, che ha vinto l'Oscar, che si chiamava No Man's Land, e con un episodio del film collettivo sull'11 settembre. E adesso, con questo Unfair, che peraltro riprende la trilogia lasciata solo in computer, solo scritta da Kieslowski, e che ne è l'intenzione di Danovic portare a termine, appunto L'Inferno, Il Purgatorio e Il Paradiso. L'altro è ormai un grande maestro del cinema europeo, che insomma ha segnato la storia del cinema. Però appunto ci sono dei legami, delle affinità che li uniscono. A tutti e due quest'anno diamo il premio per il lavoro nel cinema, che è un po' il premio principale del festival, che negli anni scorsi abbiamo dato un anno a Ken Loach e poi l'anno seguente da Bertrand Tavernier. Trovando sempre, quest'anno c'è appunto un uno scambio di premi, gli altri anni avevamo invece dei premiatori in qualche modo strani, cercando degli accostamenti inediti, appunto Ken Loach con Roberto Benigni e Bertrand Tavernier con Ferzan Ospetek. E quest'anno, diciamo che a parte la sezione dei film, la sezione del concorso, che come dicevo comprende 6 film di lungometraggio, e che peraltro verranno riproposti quest'anno in una maratona nella giornata di sabato al Fiamma, dalle 15 a Notte Fonda c'è la maratona di tutti i film di fiction del concorso. Come negli altri anni, ogni serata in qualche modo ha un evento, un ospite. E domani sera, per esempio, abbiamo deciso di dedicare la serata a un modello produttivo, secondo noi molto significativo, che è quello di Un posto al sole, della prima soap italiana, ma soprattutto di un esperimento che è riuscito a non far affondare il centro di produzione di Napoli, e anzi portandolo a livelli di sviluppo notevoli. Questo ci sembrava un elemento molto interessante proprio sotto il profilo di come l'audiovisivo può generare lavoro, che è un po' l'altro tema del nostro festival, ma anche un modello a cui guardare per lo sviluppo di questo territorio, che sulla produzione audiovisiva molto punta, ma fino adesso appunto punta e deve fare ancora il grosso salto di qualità. Ecco, forse l'esperienza del centro di produzione di Napoli è un'esperienza a cui guardare, e nella diversità delle situazioni un'esperienza da cui apprendere qualcosa. Giovedì appunto l'incontro fra Dani Stanovic e Marco Bellocchio, venerdì abbiamo chiesto a Massimo Ghini di venire a parlare non di sé ma di un altro attore, che è Gian Maria Volontè, e con l'occasione proponendo anche un documentario realizzato dai ragazzi di Novara, che si chiama La classe operaia del paradiso, retroscena di un film novarese, in cui questi ragazzi sono andati a ritrovare tutti gli operai di questa fabbrica abbandonata usati da Petri come comparse di questo film, che è un po' il film simbolo del rapporto tra cinema e lavoro, indubbiamente. E sabato ritorniamo sul mestiere dell'attore, che è un po' un filo rosso che lega tutte le diverse edizioni del festival. Lo facciamo con due attori giovani, come uno è Francesco Favino, che quest'anno ha vinto anche il Davide Donatello per l'interpretazione di Libano in Romanzo criminale, e l'altra è Anita Caprioli, che è una giovane attrice, insomma, molto, molto brava e devo dire anche molto bella. E domenica invece c'è la conclusione del festival con le manifestazioni organizzate in collaborazione con il centenario della CGIL, perché quest'anno, insomma, quella che è la più grande confederazione sindacale italiana festeggia i 100 anni dalla fondazione, e quindi nel pomeriggio di domenica presenteremo i cortometraggi finalisti del concorso indetto dalla CGIL nazionale per festeggiare il centenario. Proporremo due documentari prodotti dalla CGIL in questa occasione: l'uno è di Mimmo Calopresti, che è uno storico amico di cinema e lavoro, e che è proprio un montaggio di scene di film e documentari italiani che hanno raccontato il mondo del lavoro, il film di Gianfranco Pannoni, I nostri 100 anni, e poi c'è uno spettacolo teatrale a cui teniamo tantissimo, che si chiama Prossime aperture, di Andrea Rivera, che è il citofonista di Parla con me, il programma della Dandini, che ha vinto 2 anni fa il premio Gabbert per il teatro canzone, e che in questo suo spettacolo teatrale, che è uno spettacolo di teatro canzone, racconta molto del mondo del lavoro in modo ironico, qualche volta surreale, ma molto pregnante secondo noi.
Favino, peraltro, appunto, che sarà quest'anno al festival, lo sentirete, è stato citato da Gastone Moschin proprio come uno dei suoi attori, insomma, preferiti tra i giovani. Allora, poi io gli ho chiesto se c'era un modello, no? Un attore comunque tra i nuove leve che lui stimava particolarmente, e lui ha citato proprio Favino.
Tu speravi che citasse King Rossi Stewart, di verità, perché tu sei, l'abbiamo detto l'altra volta, tu sei,
abbiamo avuto un dibattito la settimana scorsa
orientato verso Pierluca.
Su, grande attore,
ecco, questa era anche la mia opinione. Invece Francesco era,
no, io ho detto che forse non è il più grande, però non ho detto che non è un ottimo attore.
Beh, devo dire che è anche diventato un ottimo regista, perché sì, il film è veramente notevole.
C'è il film anche Libero va bene in questi giorni nelle sale.
Esatto. Volevo citare anche oggi pomeriggio ci sarà il ritorno del Vangelo secondo Precario, no? Che è appunto un film fatto dal basso, fatto con una produzione molto particolare, che è stato anche adottato dal festival, no? È anche un altro simbolo del lavoro, del rapporto del lavoro, cioè forse di entrambi i significati del festival, perché da una parte c'è il lavoro nel cinema e dall'altra parte c'è il lavoro del cinema, cioè proprio il precariato nel cinema stesso, no? In qualche modo.
Sì, in realtà a noi ci aveva molto incuriosito, chiaramente, il fatto che questo film parlasse di precariato, ma soprattutto dell'idea produttiva che stava alla base di questo progetto. Questi ragazzi, che sono in gran parte ragazzi milanesi, hanno hanno messo in piedi una sottoscrizione su internet, in qualche modo prevendendo la copia del DVD del film che sarebbe andato a realizzare. Hanno messo in piedi un budget comunque piccolo, credo che siano montati intorno ai 40.000 euro, con cui hanno realizzato il film. L'altro anno, nella serata finale del festival, avevamo presentato questo progetto, un trailer. Dall'altro anno questo progetto è stato realizzato, ha avuto anche una certa fortuna tenendo conto delle condizioni in cui era stato realizzato, del budget disponibile, della forza adulto mediatica di cui dei giovani potevano disporre, e quindi quest'anno ci sembrava, come dire, necessario, obbligatorio, cioè ci faceva naturalmente anche piacere far vedere il film completato, e accadrà questo pomeriggio alle 18.30 al Fedora.
Peraltro anche la stessa sceneggiatura è stata costruita dal basso, perché è stata fatta proprio mettendo insieme le storie che sono arrivate sul sito del film, e anche la colonna sonora è stata composta con musiche degli stessi ascoltatori, quindi un esperimento sicuramente interessante che mi ha detto il regista, ieri l'ho intervistato, anzi oggi trovate anche l'intervista del Giornale dell'Umbria, approfitto tanto per fare un po' di pubblicità, e appunto, tra l'altro, è già un esperimento che viene ripetuto, ora sembra che anche a Napoli stiano facendo un film simile, lo stesso Stefano Bino preparerà un film analogo sul tema dell'immigrazione, e quindi insomma è una formula anche nuova, sicuramente è un film pionieristico questo, ma che ci si augura possa anche diventare qualcosa di un modo nuovo anche per concepire l'industria cinematografica. Ora, Pierullo, ci sono anche delle novità, è appena uscito il nuovo film di Infascelli, soltanto, no? in DVD direttamente nei giornali, lui ha detto meglio 40.000 copie in edicola piuttosto che 4 copie nei cinema.
Quindi... quello di Puglielli solo in DVD, quello di Puglielli sul fantasy, no? Con Giovanna Mezzogiorno solo in DVD.
Quindi ci sono c'è qualcosa che si muove, insomma, no? Anche dal basso, questo sicuramente può essere una cosa positiva. Poi di fatto il film di Obino ha avuto una distribuzione anche nei cinema, poi in qualche modo, anche se non è stato stampato in pellicola ma in DVD. Io direi, Francesco, magari ascoltiamo l'intervista a Gastone Moschin e poi penso ci avviamo verso la conclusione.
Sì, abbiamo ancora 8 minuti, quindi ascoltiamo Gastone Moschin e poi tiriamo le conclusioni.
Di essere identificati per il grande successo e magari tanti film a cui uno tiene vengono dimenticati.
Sì.
Un film della sua lunga carriera a cui veramente tiene molto ma che poco viene ricordato?
Ma come film, Dio mio, non è che abbia un film molto particolare, ma per esempio la mia interpretazione in Porzius era una cosa notevole, il film sarà criticabile, però insomma una cosa a cui ho tenuto molto a farla. Ecco, non ha avuto nessunissimo riscontro, poi... Ma ci sono dei film che adesso non ricordo, perché non li ricordi perché proprio li hanno dimenticati gli altri, cominci a dimenticarli anche tu, insomma, no? Poi la lista è lunga. Ma comunque più che altro le cose che ricordo in modo più vivo sono quelli che ho fatto in teatro e anche in televisione. Sì.
Come è nata proprio il desiderio di fare questo lavoro? Il fascino dell'attore, quando e come è venuto?
Fin da ragazzino, vedendo uno spettacolo di attori che girovaghi praticamente, una specie di Carlo Di Tespi che girava ai miei tempi quando ero ragazzo. E lì vidi un Otello fatto da queste persone così modeste, però con un entusiasmo enorme, e lì venne voglia di dire, ma che bella professione sarebbe.
Senta, lei oggi mi ha un po' sorpreso, nel senso che proprio parlando del rapporto con il cinema, di solito ogni volta che è capitato insomma di intervistare un attore che ha fatto teatro, ha fatto cinema, ha sempre detto il teatro è mio, il cinema alla fine è del regista. Invece lei ha raccontato invece di essere un attore in fondo che è molto padrone del film che fa, no? In qualche
sì.
modo, quindi c'è un approccio con il cinema che...
No, alla fine però ha ragione anche quell'attore che le ha detto questa cosa, perché l'ho accennato anch'io, in fondo deve contentare troppa gente, insomma, dal produttore al regista, al fotografo, un sacco di gente, e allora non ti appartiene del tutto, però insomma...
Però ecco, anche nell'approccio con il personaggio...
L'approccio al personaggio...
Comunque,
io
almeno lei l'ha sempre vissuto fino in fondo, insomma,
come no?
Come ha vissuto a teatro.
L'ho imposto.
Perché invece spesso succede che gli attori di cinema, appunto come lei ha citato, quelli che poi sanno poco la parte perché magari lo
esatto,
prendono un po' sotto gamba e
esatto,
dicono vabbè
esatto,
vado, imparo le battute, dico quello che dice.
Soprattutto anche immaginare cosa risponde l'altro e mettere la battuta o un silenzio, una pausa al momento giusto. Ma è la cosa che devi immaginare prima, perché io non c'è tempo. Vai sul set e dai, gira. Questa è la parola d'ordine, no? Dai, fai presto, sono in ritardo.
Quando appunto quando ha citato il suo modo di lavorare in Donne con le gonne, no?
Sì.
È un, appunto un rapporto con il cinema da pieno
certo.
titolare, insomma, no?
Certo.
Perché ecco, per esempio, prima sono stati molti gli attori a dirmi così, però mi ha fatto particolarmente effetto, parlando di attori anche con molta esperienza, Bonacelli, che quando io gli citai alcune sue interpretazioni cinematografiche anche molto importanti, lui disse sì, vabbè, quello l'ha fatto il regista, io non ho fatto niente. Invece ecco,
è stato modesto a dire una cosa del genere. Che Paolo, per esempio, in quel film americano, che era Fuga di me, era bravissimo, era... Sì, certo, il cinema non è che puoi scegliere tu anche un trucco, una cosa, tu al massimo puoi suggerirlo un trucco, per esempio, non puoi suggerire, non so, uno sguardo, però puoi farlo vedere e il regista può sottolinearlo e dire sì, tienilo, fallo. È un lavoro invece che ha bisogno di grande partecipazione, secondo me, che poi il risultato va in mano al regista, il quale decide di tagliare anche la tua parte, fa parte del gioco.
Però lei si è sentito comunque, perché anche il discorso, per esempio, che al teatro ci vuole l'attore, no? Invece al cinema alla fine ci va la gente di strada, ci vanno persone che fanno altri mestieri. Lei invece si è sentito comunque anche valorizzato come attore nei suoi film?
Come no?
Questo è... Perché
insomma,
spesso uno tende magari a sottovalutare l'attore pensando che magari è il regista che manovra il tutto, invece da come lei ci ha raccontato
è vero,
italiano...
Ma non è vero affatto. Poteva, non so, poteva per esempio, non so, Fellini dire a uno che era una comparsa e ne faceva diventare, magari lo faceva diventare un attore nel suo film, poteva dire senti, adesso di con me, Ave Maria piena di grazia, il Signore con te, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, poi doppia. E che è un attore quello?
Appunto, qualche, io non mi ricordo chi c'è, un regista, non ricordo chi, che disse non esistono grandi attori, esistono solo grandi registi, non so se era Fellini o Hitchcock o qualcuno.
Hitchcock non ha mai stimato gli attori, però quelli che amava li svalorizzava, e come? Li valorizzava, e come? Non amava certi, cioè lui aveva un metodo, no? La sua regia era studiatissima, tutti i movimenti di macchina, cioè, erano più che studiati. Poi fa un film come Il sipario strappato e dice a Paul Newman, che è abituato al tuo studio, gira di qua, gira di là la testa, no, la testa ferma là, non ti muovere, sì, comincia il già, ti che dare questo qua, si deve muovere. Lui ha tagliato due scene importantissime, non gli è fregato niente, perché non posso attaccare, aveva in testa anche il montaggio e gli diceva se tu non stai fermo io non posso poi attaccare al montaggio, perché ho tutto qua in testa. Ecco, un attore indisciplinato, non ha capito, non poteva amarlo il regista, perché non lo secondava nel suo disegno. Alla fine chi decide è la responsabilità del film, è del regista, non è mica dell'attore. Perciò...
Ecco, con questo commento su Alfred Hitchcock da parte di Gastone Moschin, chiudiamo qui la intervista che ha fatto Arnaldo. Allora, ad Arnaldo e al suo ospite le conclusioni.
Sì, innanzitutto volevo appunto, visto che abbiamo dovuto tagliare il finale, l'ultima domanda, diciamo, che io ho fatto è proprio chi erano due attori, un maestro e un... è uno tra i giovani, diciamo, no? È stato bello, insomma, lui ha risposto come suo modello, diciamo, persona anche con cui aveva lavorato molto bene, era stato Enrico Maria Salerno. Mentre tra i giovani, appunto, ha citato Pierfrancesco Favino, e non perché veniva al festival, perché poi gli ho detto, ma sa che viene al festival? Ha detto, ah, non se lo ricordava nemmeno, quindi è stata anche una bella coincidenza questa. E ha citato appunto Favino proprio per la sua interpretazione, peraltro, in Bartali.
Bene, allora, abbiamo concluso. Io
sì, torneremo a parlare di cinema e lavoro.
Ecco, ti chiedo di festival. Ringraziare il nostro ospite.
Certo. Ringrazio per Luca, insomma, ci ritroveremo comunque ancora nei prossimi giorni a parlare del festival.
Io vorrei ricordare che la replica va in onda come sempre venerdì pomeriggio alle 5 e un quarto e domenica mattina alle 11. Quindi chi si fosse perso delle parti di questa nostra piacevole chiacchierata o anche l'intervista a Gastone Moschin può recuperarla nei prossimi giorni. Grazie a Arnaldo Casali, grazie naturalmente a Pierluca Neri. Finisce qui il nostro appuntamento con il Notes adesso in onda, che tornerà come sempre la prossima settimana.